occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 8, alle 8 e 4 minuti, e rieccoci qua anche oggi, ripartiamo su questo classicissimo Down, Do, Do, Down della chitarra dei Fatstones. Ancora una volta buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, nuova puntata del giovedì del Demone del Tardi. E da dove ripartiamo? Ripartiamo ancora una volta da Glasgow, dove lo sforzo dei grandi della terra è ora tutto concentrato su un unico prioritario obiettivo, e cioè insegnare a Boris Johnson i sette colli di Roma. L'avete visto il video, no? Con Boris Johnson che recita uno dopo l'altro Aventino, Palatino, li sapeva tutti, bravo, bravissimo, ma come sempre gli mancava l'ultimo, come quando si recitano tutti insieme i sette nani e c'è la maledizione del settimo nano, dotto, pisolo, eolo, mammolo, gongolo, cucciolo, brontolo e manca sempre il settimo. E allora oppio, ha suggerito a bassa voce Mario Draghi, e incredibile, ha sbagliato. Draghi che sbaglia, pazzesco, non succedeva dal 72. E quindi adesso anche Cina e Russia si sono riuniti finalmente intorno al tavolo per aiutare Johnson a ritrovare il settimo colle. Se li azzecca tutti a COP27 si passa ai sette re di Roma, e per il 2050 dovrebbe averli imparati tutti quanti, colli, nani, re di Roma, insomma, speriamo. L'obiettivo in subordine resta quello dell'abbattimento delle emissioni, ma anche qui per fortuna è stato trovato un ragionevole compromesso: mantenere tutte le centrali a carbone ma piantumandole, ortensie, gerani, forsizie, violette, alberi di caco tutti intorno alle ciminiere. Ecco, anche i cinesi sarebbero a questo punto d'accordo, però pretendono gli alberi di licis. Più o meno, se ci pensate, lo stesso progetto che aveva Berlusconi quando voleva riempire l'Italia di fioriere. Ma se ci sono delle perplessità, sgombriamo il campo dalle perplessità, perché a risolvere il problema e lo strombazzano oggi alcuni giornali, Repubblica per esempio, ma anche un po' La Stampa. Arriva la finanza green. Io credo fortemente nella finanza green. Figata, figata, quando potremo finalmente farci negare un mutuo a Banca Intesa sotto l'ombra di un banano. Che bello, che stile e soprattutto che salvezza. Sono tanti i soggetti finanziari e industriali che sono elencati che occuperanno un posto in prima fila nella battaglia per la salvezza del pianeta. Tra gli altri c'è anche l'IKEA, l'IKEA che ha già brevettato un sistema fantastico per piantare gli alberi in Amazzonia con la brugola, perché il problema del piantumare è che porta via tempo, è un'operazione complessa, ma se li pianti con la brugola ci metti un attimo e piantumiamo l'intero pianeta nel giro di un paio d'anni. E dell'IKEA si parla oggi in prima pagina, non solo in relazione alla piantumazione del pianeta, ma perché ieri all'IKEA di Corsico c'è stato uno sgombero, perché c'era dello spray al peperoncino negli areatori. Devono aver tentato la carta finale per insaporire le polpette, ma nel frattempo hanno sgomberato tutto quanto. La notizia la troviamo sulla prima pagina del Messaggero, dove c'è anche un'altra notizia, quella dei falsi Green Pass, sequestrato anche quello di Pippo Franco, chiaramente un sequestro a orologeria che viola il sacrosanto diritto alla rappresentanza dei 33 elettori che lo hanno votato alle recenti amministrative. Ma a dominare le prime pagine di oggi sono loro, i furbetti del reddito di cittadinanza, le nuove maschere della tragicommedia all'italiana, una straordinaria gallery che sta tra la smorfia napoletana e il bestiario medievale, che comprende rapinatori e capiclan, finanzieri nullatenenti ed eredi fannulloni, camorristi, neomelodici, esorcisti, cardinali, truffatori di anziani e perfino falsi bulgari. Tra gli abusivi del reddito di cittadinanza figurerebbero pure alcuni cinghiali di Torpignattara e poi due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale. Mancano solo, e meno male, i due leocorni, che evidentemente sono morti di stenti pur di mantenere la loro moralità specchiata. Insomma, un mega circo che, se ci avete fatto caso, si è fatto genere letterario per giornali e giornalisti, perché è talmente pirotecnico che non può non conquistare le fantasie legittime dei lettori. Però c'è anche un però, e il però sta nella cornice di riferimento, in cui l'abuso, per quanto suggestivo, è solo una pennellata dell'affresco, e la cornice l'ha restituita in questi giorni Davide Maria De Luca, che è un editorialista di Domani, che ha rimesso insieme i pezzi e ha raccontato come la storia del reddito di cittadinanza sia in fondo la storia di come la lotta alla povertà in Italia si sia trasformata in una guerra ai poveri. E allora andiamo a vedere subito la ricostruzione che De Luca ha fatto, e si parte dall'antefatto. Da 20 anni l'Italia ha un problema di povertà sempre più grave. All'inizio degli anni zero nel nostro paese circa il 3% della popolazione era in povertà assoluta, oggi invece è il 10%. Significa che un residente su 10 non può permettersi una spesa mensile superiore ai 700 euro. Insomma, un disastro sociale che il nostro frammentato sistema di welfare non è riuscito a limitare. Disegnato negli anni delle grandi imprese della piena occupazione, lo Stato sociale è pensato per aiutare famiglie numerose e lavoratori dipendenti, ma negli ultimi anni la crescita del precariato, la riduzione del numero di componenti componenti delle famiglie, l'arrivo di una popolazione straniera sempre più numerosa ha creato enormi sacche di persone che per questo sistema sono letteralmente invisibili: finte partite IVA, lavoratori in nero e di cooperative fantasma, collaboratori a progetto di varia natura, tutte figure che sfuggono a un sistema di welfare pensato essenzialmente per lavoratori di grandi imprese fordiste novecentesche. Non aiuta, scrive De Luca, il fatto che per contrastare la povertà i vari governi abbiano scelto un approccio incrementale, una sorta di spezzatino di misure destinato di volta in volta a questa o quella categoria. Provare a contarle tutte è un'impresa da mal di testa. Risultato: nel 2017 l'Italia era l'unico paese europeo, insieme alla Grecia, a non avere ancora una misura universale di contrasto alla povertà, una mancanza che nel disinteresse generale le organizzazioni internazionali sottolineavano in maniera critica in ogni rapporto. Non sono state le pressioni internazionali a portare un cambiamento, bensì quelle interne. A partire dal 2013, come si sa, il Movimento 5 Stelle ha inserito nel suo programma una proposta di sussidio contro le povertà chiamato appunto reddito di cittadinanza. Nel corso degli anni il reddito è diventato sempre più centrale nella comunicazione dei 5 Stelle, con i sondaggi in crescita soprattutto al sud. Gli altri partiti hanno provato a reagire. Nel 2017 il governo Gentiloni dà il via al REI, versione sperimentale di sussidio antipovertà, troppo poco e troppo tardi, perché l'anno dopo i 5 Stelle stravincono le elezioni conquistando la maggioranza relativa in tutti i collegi del sud Italia. La promessa del reddito è ormai il punto centrale della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle e quindi a questo punto the tragedy struck, dicono gli inglesi. Quello che poteva essere un momento di svolta nella lotta alla povertà in Italia si trasforma invece, per una serie di errori, di condizioni forse inevitabili, in uno dei più spettacolari rovesci della politica italiana contemporanea. Elenco una serie di punti qui De Luca. Primo, il leader dei 5 Stelle Di Maio non è un convinto sostenitore della misura, difende il reddito non per quello che è, ma come strumento di inserimento al mondo del lavoro. I media si concentrano sul suo annuncio al balcone di abolizione della povertà, dimenticano che Di Maio dà altrettanto spazio però al mondo dei navigator, quel goffo e tentativo lunare di rivitalizzare le morenti agenzie del lavoro. Affermando che il reddito di cittadinanza non permetterà alle persone di stare sul divano, Di Maio accetta implicitamente le critiche allo strumento. Secondo, nonostante il Movimento 5 Stelle parli di reddito di cittadinanza da 5 anni, quando arriva al governo non ha una proposta pronta. Lo strumento viene costruito in fretta e furia nell'annuncio dell'autunno 2017, imperniandolo attorno alle cifre che avevano promesso in campagna elettorale, i famosi 780 euro che poi non saranno. Terzo, per farlo digerire agli alleati della Lega, perché il governo era quello là, il Movimento 5 Stelle accetta di inserire una serie di limitazioni, tra cui enormi barriere all'utilizzo da parte degli stranieri, il gruppo che avrebbe più bisogno di un sussidio contro la povertà. Quarto, mettendo tutte le uova nel paniere del reddito di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle ottiene visibilità e voti, ma crea un simulacro facile da attaccare. Insomma, tutto si sta apparecchiando per generare uno storico fallimento. Gli attacchi infatti partono subito e sono violentissimi. L'Italia che vuole il reddito di cittadinanza è l'Italia che non ci piace. Chi parla? Giorgetti. I grandi media si lanciano sulla vicenda come uccelli da preda. La centralità del reddito di cittadinanza e la promessa di renderlo uno strumento per creare lavoro hanno creato un incentivo fenomenale per sottoporre la misura a uno scrutinio puntiglioso come raramente se ne sono visti. A primavera gli articoli sulle truffe del reddito di cittadinanza sono diventati un nuovo genere giornalistico ed eccoci qua tornati all'oggi. Nessun grande media si sottrae, gli archivi restituiscono centinaia di articoli, opinionisti, commentatori si uniscono agli attacchi e così le forze politiche di destra e multicentristi vanno a nozze. Il campo dei difensori invece è sparuto, una parte del centrosinistra è apertamente contrario alla misura, un'altra accetta che lo strumento vada riformato e così fa il Movimento 5 Stelle, che offre una difesa a dir poco patetica di quella che fino a due anni prima era la policy centrale, i sindacati non pervenuti. Le misure contro la povertà sono per definizione, conclude poi De Luca, destinate a una minoranza della popolazione che fatica a veder rappresentati i suoi interessi, per questo si parla spesso di esclusione sociale. La loro voce nel dibattito sul reddito praticamente non esiste, mentre i media riportano quotidianamente episodi di furbetti del reddito di cittadinanza e l'opinione unanime delle forze politiche sulla necessità di abolirlo o almeno riformarlo, è evidente, le storie di chi ne ha davvero bisogno e di chi ne è stato aiutato sono introvabili. Con l'arrivo della pandemia, tra il 2019 e il 2020, la povertà assoluta schizza al 10%. Nel frattempo, paradossalmente, i sondaggi rivelano che la maggioranza degli italiani è contraria al reddito di cittadinanza o comunque favorevole a restringerlo severamente. E quindi arriviamo ai nostri giorni e con la manovra economica che mette ulteriormente i bulloni attorno alla possibilità di accesso. E chiosa De Luca, viste le condizioni di partenza, l'esito di questa storia era probabilmente inevitabile, ma ugualmente, se ci guardiamo indietro, non possiamo che giudicare questa vicenda un gigantesco fallimento morale della nostra società di fronte ai suoi membri più deboli e più, più bisognosi. E intanto oggi, come vi dicevo, sono tanti i titoli sui furbetti del reddito di cittadinanza. Corriere della Sera, che non sceglie un altro titolo, ma mette in prima pagina ville, Ferrari, barche di lusso e avevano il reddito. Naturalmente vanno a nozze i giornali della destra, ladri di reddito, sussidio grillino, ora basta, scrive il giornale, yacht, Ferrari, ville con reddito grillino, scandalo di cittadinanza, e il titolo di Libero, i furbetti del reddito, Il Giorno e Via di questo passo. Già, ma c'è la ripresa che è un tapirulan foderato di PIL che ci proietterà in una prospettiva più agiata e più giusta. Basta non inciampare, perché la ripresa è come un vento buono che ti soffia alle spalle, cantava il poeta, se hai le ali prendi il volo, altrimenti ti lascia lì oppure ti ribalta. E allora, se si guarda alla ripresa attraverso le notizie che troviamo anche oggi sulle prime pagine dei quotidiani, vediamo per esempio che aumenta l'occupazione ma cresce solo il lavoro peggiore, ne scrive Chiara Saraceno oggi con richiamo in prima pagina sulla Stampa. E che cosa scrive? Due buone notizie a prima vista: aumenta il PIL e aumenta anche l'occupazione, mentre diminuiscono i tassi sia di disoccupazione sia di inattività. Ma le notizie positive, finiscono qua. L'aumento dell'occupazione non è solo ridotto in termini numerici, solo 237.000 occupati in più rispetto a un anno fa, riguarda pressoché esclusivamente il lavoro dipendente con contratti a termine, che sono aumentati del 13,2% rispetto a un anno fa, a fronte di un misero 0,5% del lavoro a tempo determinato e una diminuzione del 3% del lavoro autonomo. La lunga crisi provocata dalla pandemia, che ha colpito fortemente molti settori tradizionali di lavoro autonomo, sembra aver scoraggiato, non si sa quanto in modo definitivo, proprio una modalità di lavoro che ha a lungo caratterizzato il mercato del lavoro italiano e ha anche costituito un'alternativa più o meno illusoria alle difficoltà che in esso si incontravano non solo artigiani e liberi professionisti, ma anche commercianti e piccoli imprenditori senza dipendenti. Come spiegare allora l'aumento del PIL a fronte di un aumento dell'occupazione non solo modesto, ma con caratteristiche sempre più diffuse di precarietà che certamente non favoriscono il benessere delle persone e la loro possibilità di fare progetti di medio-lungo periodo? Come giustificare le periodiche lamentele delle aziende sui lavoratori che non si trovano, con il dato che i contratti che vengono offerti sono pressoché sempre a termine, con scarso investimento sul capitale umano? Ci sarà anche uno scollamento tra domanda e offerta di lavoro, ma questi dati ci dicono che forse la domanda di lavoro non è così abbondante e soprattutto è a breve termine. Il dato dell'andamento diverso del PIL e della buona occupazione è un classico esempio di come il primo non rappresenti adeguatamente il benessere di una società ed invece possa nascondere disuguaglianze anche gravi. Soprattutto nel nostro caso segnala come la tanto celebrata ripresa stia avvenendo in un modo che rischia di allargare le disuguaglianze, accentuando una tendenza già visibile prima della crisi pandemica. L'aumento non tanto o solo dei senza lavoro, ma dei lavoratori precari, spesso con bassi salari, certo concentrati nelle mansioni meno qualificate, ma presenti anche in molte mansioni qualificate. Si dirà che è illusorio pensare di tornare a un mondo in cui il lavoro dipendente, almeno nell'economia formale, era nella quasi totalità a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, l'autoimprenditorialità, come si scrive in molti documenti, uno sbocco possibile e appetibile. Ma se tornare al piccolo mondo antico non è possibile, non è neppure accettabile, conclude Chiara Saraceno, una modalità di ripresa fondata sulla precarietà di troppi e sulla creazione di sempre nuove disuguaglianze. disuguaglianze nei piani di ripresa, di politica ambientale, ma anche nelle necessarie misure di contenimento della pandemia, la questione di come contrastare la formazione e cristallizzazione delle disuguaglianze deve essere altrettanto centrale di quella di che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti. Anzi, le due questioni si tengono insieme. Questa dunque la radiografia della ripresa che oggi fa Chiara Saraceno sulla prima pagina della Stampa, e poi se si vuol ben guardare gli elementi sono anche altri. A proposito di ripresa del precariato, sono usciti i nuovi dati dell'Istat, li raccontano tra gli altri Il Manifesto ma anche Il Fatto Quotidiano a pagina 7. La vera ripresa: i precari superano il livello pre-Covid. Oggi l'Italia è più precaria, scrive Roberto Rotunno, di quanto non fosse tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ultimi momenti di normalità. I dati Istat di settembre 2021, diffusi ieri, dicono che gli occupati a termine sono aumentati di 97.000 in un mese e hanno così sfondato la soglia dei 3 milioni totali, cosa che non accadeva da novembre 2019. Appena l'economia ha ricominciato a ingranare, i lavoratori a termine hanno ripreso il volo. A settembre 2021 risultano aumentati di 353.000 unità rispetto a un anno prima, mentre i permanenti segnano una crescita di 69.000, dovuta probabilmente alla diminuzione di quelli che sono in cassa integrazione a zero ore. Gli indipendenti segnano un crollo di 150.000. Anche i dati INPS testimoniano quanti datori stiano preferendo dotarsi di occupazione precaria. A luglio sono stati attivati 310.000 contratti a tempo determinato, cifra molto vicina ai 323.000 di luglio 2019. Siamo ora a 3.028.000 esatti, 100.000 esatti in più rispetto all'ultimo mese pre-pandemico. Altri segnali arrivano per esempio dalla prima pagina del Manifesto. Whirlpool non aspetta, licenziati i 321 operai di Napoli. Ma mettiamo tutto questo insieme a quello che leggevamo in questi giorni. Ieri per esempio l'aumento delle tariffe, delle bollette, aumentano i prezzi delle materie prime, aumenta l'inflazione, ma non aumentano invece i salari e quindi cala il potere d'acquisto. Ieri citavamo per esempio anche il dato del crollo sull'acquisto delle auto che metteva in prima pagina il Sole 24 Ore. Magari sono contenti quelli che dicono meno auto, meno emissioni, più ossigeno, viva Glasgow, viva la COP, ma comunque questo è un indicatore del fatto che il potere d'acquisto sia quello che è, e la disponibilità ad accompagnare in modo largo l'idea di ripresa sia in fondo un'illusione ottica. Non è un caso che nel sondaggio che Alessandra Ghisleri ha fatto per La Stampa, uno dei dati più visibili nel percepito degli italiani rispetto alla prospettiva e al futuro sia la paura della povertà post-Covid, un elemento prevalente per 4 italiani su 10. Oggi, scrive Alessandra Ghisleri, prendendo in considerazione il livello economico delle famiglie, il 51% della popolazione dichiara di essere allo stesso livello pre-pandemico, mentre il 40,7% si sente più povero rispetto alla fine del 2019. A parte un 2,3% che si dichiara fortunatamente più ricco, cresce nell'arco di quasi un mese del 4,1% il pessimismo dell'indice di fiducia nel futuro economico, finanziario e lavorativo delle famiglie. I più preoccupati, tra coloro che si ritrovano ad avere un saldo negativo tra entrate e uscite, che sta attorno al 40%, sono stati rilevati nelle aree del centro-sud del nostro paese e nella fascia tra i 25 e i 64 anni. In tutto questo il 79,3% segnala di aver verificato un aumento del costo della vita. Vi ricorderete, come dire, la vecchia forbice tra l'inflazione reale e l'inflazione percepita? Beh, in questo caso il percepito degli italiani sembra molto in linea con i dati sulla situazione economica reale che erano quelli che vi stavo riportando e che vengono sgranati nelle analisi e nelle notizie di oggi. Intanto sulle prime pagine dei quotidiani uno delle notizie di riferimento, l'apertura per esempio di Stampa e Corriere della Sera, è lo strappo sovranista di Salvini, la contromossa di Salvini, lo scontro aperto con Giorgetti. Ma giusto per chiudere la carrellata sulla situazione economica, visto che si stava parlando parlando, come dire, della percezione del rischio povertà soprattutto al centro-sud. L'apertura di Repubblica di oggi è sull'ultimatum del sud rispetto al recovery plan. C'è un forum che ha fatto Repubblica in cui Gaetano Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli, dice: fondi e più personale o valuto le dimissioni. Draghi conosce la situazione, qui il PNRR rischia di fallire. Ma torniamo allo scontro tra Salvini e Giorgetti. Ieri, come raccontano le cronache di Palazzo, Salvini ha visto i sovranisti in videoconferenza, poi ha capito che era un documentario sulla Wehrmacht e quindi poi ha cambiato canale e ha visto Orban e non solo Orban. Giorgetti avrebbe voluto fargli vedere La scelta di Sofì, 2 ore e mezzo di Meryl Streep, che per Salvini sono tipo heavy metal sparato nelle orecchie dei prigionieri a Guantanamo, ma ha prevalso, come dire, la linea sovranista. E allora vediamo che cosa scrive Marco Cremonesi sulle colonne del Corriere della Sera: parlate ora o tacete per sempre, e certamente qualcuno parlerà. La strategia di Salvini sembra decisa. Lui ieri non si è fatto sfuggire una sola sillaba riguardo alle dichiarazioni del ministro Giorgetti dell'altro giorno. Non lascerà che la voce sorga dal cuore del partito. Il silenzio che ha imposto ai suoi uomini, che peraltro sta diventando cronico, cosa forse un po' mortificante per la politica, sarà rotto soltanto questa sera durante il Consiglio federale convocato a sorpresa ieri a 28 ore contate prima del suo svolgimento. È lì che i salviniani prevedono che emerga l'indignazione dei dirigenti leghisti nei confronti dell'attacco di Giorgetti a quella Lega che rischia di finire sul binario morto. Cosa ancora più grave, per certi versi senza precedenti, dice un salviniano, è che l'attacco nei confronti del segretario non sia più affidato ai retroscena, ma arrivi tra le virgolette di un intervistatore dal peso assoluto come Bruno Vespa. E così ieri mattina Salvini ha fatto una nuova videochiamata con Viktor Orban e Mateusz Morawiecki, i premier di Ungheria e Polonia, utilissima a ribadire che l'orizzonte della Lega è quello, la costruzione di un gruppo unico sovranista in Europa. Attenzione, anche qui l'eurocolloquio non è stato annunciato dalla comunicazione di Salvini. Giammai si dica che la chiacchierata sia stata in qualche modo una risposta a Giorgetti, che a Vespa aveva confermato il suo auspicio per una Lega nel Partito Popolare Europeo. Ufficialmente l'incontro via web è stato diffuso su Twitter dai polacchi. E così questa sera nel parlamentino leghista ci saranno coloro che diranno a Giorgetti quello che il Salvini infuriato non vuole dire in prima persona. Non bastasse il Consiglio federale, l'11 o il 12 di dicembre si svolgerà qualcosa di inedito nella storia leghista, cioè una assemblea programmatica a cui parteciperanno tutti i rappresentanti del partito, dai sindaci ai ministri. Tra i salviniani c'è chi si preoccupa: speriamo che non sia un boomerang di non metterci da soli in strade senza uscita, per esempio nei confronti del governo. Questa sera il federale sarà chiamato ad approvare la battaglia, eccoci qua, contro il reddito di cittadinanza, tema che per il governo non è di aiuto visto che l'ho appena confermato per il 2022. Il fatto è che il partito è davvero diviso, molti condividono la mara considerazione di un deputato. Il governo Draghi, dice, avrebbe potuto per noi essere l'occasione di cambiare pelle, di trasformarci nel partito centrale del centrodestra, occupando buona parte dello spazio che era di Forza Italia, lasciando a Fratelli d'Italia la destra, e invece insistiamo nel volerci schiacciare là. Ma non è affatto detto che questo sia un sentimento maggioritario, perché in parecchi continuano a rimuginare su che cosa ci abbia portato il nostro a stare al governo, argomento che forse si sente anche questa sera, magari declinato proprio nei confronti di Giorgetti. Ripartiamo da qua tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi. Intanto la linea va a Mattia Guastafiero per il GR delle 8:30. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss at home, your ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel God today. Le 8:37, rieccoci qua con il Good Morning del giorno, che segna l'inizio della seconda parte del Demone del Tardi. Eravamo rimasti al duello rusticano tra Salvini e Giorgetti, con tanto di intervista che fa il Corriere della Sera alla figlia di Bud Spencer. Mio papà Bud non era un politico. Bud Spencer, che rappresenta il Partito Popolare Europeo nella visione di Giorgetti, dall'altra parte Bud Spencer e il sovranismo, mentre invece il comunismo, cioè si va dal comunismo, il Partito Popolare Europeo è tutto incarnato in Meryl Streep. Sta di fatto che ieri, attorno al semipresidenzialismo di fatto lanciato da Giorgetti, si è scatenato il dibattito. Giorgetti candida Draghi al Quirinale, ma così gli fa guidare anche il governo. Siamo fuori dalla Costituzione, dicono i commentatori. Oggi Giorgetti invece fa di più, candida Draghi per il dopo Bergoglio e lancia il semipapato di fatto. Se il semipresidenzialismo di fatto era fuori dalla Costituzione, qui siamo fuori anche dai patti lateranensi, ma comunque si può fare. Dal sovranismo che ieri è stato rilanciato da Salvini al fascismo, il passo può essere corto. Il sovranismo c'è, il fascismo invece c'è, però non c'è, lo dicono spesso e volentieri molti commentatori. Basta evocare il fascismo, il ritorno del fascismo è una patacca, tornava a scriverlo di nuovo ieri per esempio Cacciari, ma in realtà, come dire, tracce se ne trovano ogni giorno, magari non di fascismo storico ma di altre forme. Di fascismo storico invece, anzi di antisemitismo storico, torna a scrivere oggi Elena Löwenthal sulla Prima della Stampa. Perché? Perché stanno tornando, e stanno tornando anche con grande popolarità, niente po' di meno che loro, i Savi di Sion, con i loro protocolli, quei protocolli che sono stati un'arma letale, ispirazione del virulento razzismo antisemita, di cui si conoscono poi gli esiti novecenteschi. Presto smascherati, scrive Elena Löwenthal, i protocolli sono tuttavia si sono fatti strada lungo la storia recente, serpeggiando ancora dal secondo dopoguerra in poi, ma adesso tornano ad affiorare in modo più visibile. Per esempio cita la frequentazione di alcune grosse edicole digitali, dove si legge: tutto si è avverato esattamente così, recita la scheda sul sito di Amazon, la scheda riferita ai protocolli dei Savi di Sion. Tutto si è avverato esattamente, e tra l'altro i protocolli dei Savi di Sion su Amazon sono acquistabili con il bonus cultura e il bonus carta del docente. Da Feltrinelli IBS la descrizione spiega all'aspirante lettore che, veri o falsi che siano, ormai non conta più, perché questi misteriosi protocolli, persino fuori dal loro tempo, si sono rivelati laicamente profetici. Questo si legge nella scheda: dopo circa 120 anni molti di quei piani, allora solo ventilati, sembrano in gran parte realizzati. La storia conferma che gli appunti protocollati, di cui andiamo a proporre una nuova e riveduta traduzione, dimostrano che non si trattava di pie fantasie, roba da non credere, eppure bastano due clic. La Löwenthal cita anche la farisaica replica della Feltrinelli, che associa il ringraziamento per la segnalazione allo scarico di responsabilità, visto che la descrizione dei volumi è pare di competenza della casa editrice di riferimento. Loro ospitano solamente la vendita del libro. Come si fa, dice la Löwenthal onestamente, a lasciare alla competenza di una casa editrice di basso fondo la redazione di una scheda bibliografica che è propaganda razzista allo stato puro, senza un'ombra di attendibilità? Beh, queste sono le edicole digitali. E poi, come denunciava per esempio l'altro giorno sul suo profilo Facebook Emanuele Fiano, basta andare in edicola a Milano per poter comprare per esempio Sus l'Ebreo, la più importante opera di cinematografia nazista antisemita, senza un'introduzione, senza una spiegazione, senza una storicizzazione, come se niente fosse, come se i nazisti fossero ancora tra noi. E poi appunto c'è il dibattito sul fascismo, che in parte ha ragione quando dice quello che abbiamo sotto gli occhi mica forse poco ha a che vedere con il fascismo storico, quello col Moschetto e il Fez, però forse le forme sono altre. E allora tornava a circolare in questi giorni sui social uno scritto illuminante, come sempre firmato Umberto Eco, che aveva profetizzato in modo magistrale e straordinario molto del mondo contemporaneo con tutti i suoi deliri complottisti in un libro bellissimo, andatevelo a rileggere, Come il pendolo di Foucault. Ma Umberto Eco, che nel 95 pronunciò per la prima volta la trattazione sul fascismo, da cui poi fu estratto uno dei suoi 5 scritti morali, e Eco raccontava di una sorta di criptofascismo o fascismo eterno, lui lo chiamava urfascismo, cioè una entità capace di trasformarsi e camuffarsi a seconda delle esigenze sociali, riuscendo a restare ancora vivo, e ne elencava 14 caratteristiche. Io direi che vale la pena vederne alcune delle caratteristiche del fascismo camuffato che Eco elencava nel 95. Per esempio, il culto della tradizione. I fascismi, scriveva Eco, si fondano sull'idea romantica che la verità autentica sia stata rivelata all'alba dei tempi, che sia dovere sociale riscoprirla. Di conseguenza non può esserci avanzamento del sapere. La verità è stata già annunciata una volta per tutte, non ha bisogno di essere spiegato o affrontata con senso critico, ma bisogna solo continuare a interpretare il suo messaggio. Insieme sta un altro punto, che è quello del rifiuto del modernismo. Sebbene i fascismi possano comunque essere espliciti sostenitori della tecnologia, alla base c'è spesso una negazione del mondo moderno. Spesso viene camuffato come condanna del capitalismo in quanto unica fonte del disagio sociale, ma nella sostanza l'idea è di combattere lo spirito progressista e i prodotti della ragione, alla quale si contrappone una reazione più rabbiosa e istintiva. Il fascismo, da questo punto di vista, è una forma di irrazionalismo. E poi l'attacco alla cultura, che è una costante dei fascismi, insieme alla battaglia verso le argomentazioni intellettuali contrarie alle ideologie portate avanti dal fascismo stesso. Insieme ancora la paura del diverso. I fascismi, diceva Eco, crescono sfruttando la naturale paura dell'indole umana per ciò che è diverso. Il primo appello di ogni movimento fascista o protofascista è contro gli intrusi. Essi generano entropia, rubano risorse, introducono degenerazioni economiche, sociali o morali, e dunque parte dell'azione è quella di arginarne gli effetti. E poi la leva sulla frustrazione sociale e individuale. La base di consenso dei fascismi è nella fascia sociale più larga del paese, e la strategia comunicativa è quella che fa leva sul loro disagio canalizzandone la rabbia. Quando lo strato sociale più grosso è la fascia media, l'argomento più semplice è la paura della pressione sociale proveniente dalle fasce più basse, che spingono per conquistare risorse a quelle superiori. Se invece la fascia sociale più numerosa è quella povera, il nemico comune diventa la ragnatela di fattori che impediscono una corretta redistribuzione della ricchezza. E qui Eco arriva a un altro punto, l'ossessione del complotto. Nell'ottica di rafforzare un'identità comune e generare compattezza nel consenso, si ricorre spesso all'orgoglio nazionale e al fatto stesso di essere tutti nati nello stesso paese, concentrandosi ove possibile nell'identificazione univoca del nemico. L'ossessione del complotto per mano dei nemici è dunque alla base della psicologia fascista. I sostenitori devono sentirsi assediati e in costante pericolo. Il pericolo può venire dall'esterno, sotto forma di complotto internazionale, o dall'interno, per mano delle fasce che magari si possono considerare comunque esterne, come possono essere per esempio gli ebrei. Altro punto, il nemico ostenta la sua forza, ma sconfiggerlo è possibile. All'interno della strategia fascista di ricerca e consolidamento del consenso, il nemico, identificato come causa del disagio delle fasce sociali consensuali, è disegnato come un soggetto che ostenta costantemente la ricchezza e la forza che egli ruba a noi. Questo alimenta la rabbia e la sensazione sensazione di essere vittime dell'assedio, probabilmente con la consapevolezza che i nemici siano in grado di aiutarsi tra loro per i loro obiettivi. Il concetto di esistenza di una cerchia ristretta, di un'elite, è alla base di qualsiasi ideologia reazionaria, diceva Eco. Il fascismo la riformula col concetto di elite popolare: i cittadini che supportano quella forma di fascismo sono i cittadini migliori, fanno parte del popolo migliore, sono invitati a partecipare attivamente alla vita politica. E questo genera un altro punto, che è quello del populismo qualitativo. Nell'ideologia fascista il governo è espressione del popolo e il popolo è un'entità astratta al quale ogni individualità si deve piegare. Il leader pretende di essere il loro unico interprete e i cittadini vengono chiamati a giocare di tanto in tanto il ruolo del popolo. Il primo dovere del fascismo è opporsi ai putridi parlamentari. Ogni qualvolta un politico getta dubbi sulla legittimità del Parlamento, frutto della democrazia rappresentativa, perché non rappresenta più la voce del popolo, possiamo sentire, diceva Eco, l'odore del fascismo. Ne aggiunge altri poi Eco di punti per tratteggiare la psicologia di un nuovo fascismo camuffato. Era il 1995, avete probabilmente sentito vibrare molti elementi di attualità nelle parole che Eco scriveva tanti anni fa. Alle 8:48 minuti lasciamo l'argomento e torniamo nuovamente sulle prime pagine, perché questa mattina si scrive molto, per esempio, ancora della terza dose, e in particolare siamo sulla prima del Corriere della Sera, del focolaio tedesco e la pandemia dei non vaccinati. Vengono citate le parole del ministro della salute tedesco Jens Spahn. Il bilancio di ieri: 194 morti in 24 ore in Germania, e l'inasprimento delle restrizioni che viaggiano verso una via italiana con il cosiddetto semaforo, che potrebbe introdurre una forma di green pass per il lavoro in caso i contagi crescano ulteriormente. In Austria si valuta il lockdown per chi non è umanizzato. Si scrive molto di Stati Uniti oggi sulle prime pagine, a partire dalla prima del Manifesto, dove l'immagine è quella di un addormentato Joe Biden, l'abbiamo visto sonnecchiare. D'altra parte l'età è quella che è a COP26, e l'immagine è accompagnata da una scritta, da un titolo che dice: sveglia alle elezioni suppletive, dura sconfitta dei democratici in Virginia, dove Biden aveva stravinto testa a testa anche nello scontato New Jersey. Il presidente americano trema, non confortato dai risultati positivi di New York e Boston, e Minneapolis boccia la riforma della polizia. Intanto Trump esulta, i Dem nel panico: abbiamo perso i nostri voti. Sulla prima pagina di Repubblica invece l'immagine è quella di Eric Adams, il nuovo sindaco di New York, ex poliziotto afroamericano, a diventare il appunto sindaco della Grande Mela. Anche l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, firmato dall'inviato negli Stati Uniti Massimo Gaggi, è dedicato al voto in Virginia, l'incerto cammino di Joe Biden. Ancora dalle prime pagine invece il caso dell'altro ponte Morandi, quello di Catanzaro, che era a rischio crollo esattamente come il ponte di Genova. Sul ponte materiali scadenti, è una porcheria, lì casca tutto. Questo un stralcio delle intercettazioni che hanno portato all'individuazione non solo dei rischi enormi per la tenuta del ponte, ma anche ai legami della impresa che aveva vinto il bando per la manutenzione con i clan dell'Andrangheta. Carlo Macri a pagina 24 del Corriere: che la malta cementizia per consolidare le parti cadenti del ponte Morandi, 113 metri d'altezza, che collega Catanzaro all'autostrada del Mediterraneo attraverso la superstrada dei Due Mari, fosse di qualità scadente, erano in tanti a saperlo. a cominciare dall'ingegnere dell'ANAS Silvio Baudì, progettista e direttore dei lavori. I fratelli Eugenio e Sebastiano Sgromo, titolari della Tank di Lamezia Terme, la ditta che si è aggiudicata i lavori di manutenzione del Morandi per 25 miliardi di euro, avevano avvertito il tecnico confessando di aver utilizzato la malta Azichem anziché la BASF. L'avevano fatto per risparmiare sui costi perché inguaiati finanziariamente. Io Azichem l'ho già utilizzata su una superficie pressoché liscia e ha fatto guai. Questo si sentiva in una delle intercettazioni. Non so se è stata messa male, ma ha fatto guai, si è staccata, è una porcheria questo prodotto, fa cagare, noi alla Morandi con questo materiale l'abbiamo fatto e casca tutto. E appunto, come viene raccontato poi negli articoli oggi che raccontano la vicenda, la Tank dei fratelli Sgromo è un'impresa che i magistrati considerano vicina alla cosca Iannazzo di Lamezia Terme. A proposito, come dire, di mani dell'Andrà, ci sono anche quelle sull'anagrafe digitale dei comuni, ne scrivono Carlo Bonini e Alessia Candito oggi a pagina 19 di Repubblica. Roberto Recordare, ufficialmente imprenditore di Palmi, ma considerato un riservato delle cosche calabresi, a capo di un impero che vende software gestionali alle amministrazioni e che lui gestisce grazie a una serie di società. E allora si racconta del business con la pubblica amministrazione, con la appunto la nuova anagrafe nazionale della popolazione residente, che è quella che fa parlare le banche dati dei comuni con l'anagrafe tributaria, su cui appunto era calata la longa mano delle cosche. Siamo praticamente in chiusura, e allora, visto che ero tornato a fare un giro sulle prime pagine dei quotidiani, vado alla prima del Foglio, il Foglio che è molto impegnato da tempo in una sua battaglia sulla gli eccessi e gli abusi della cosiddetta cancel culture, una cancel culture che ha messo nel mirino niente poco di meno che i Monty Python, in particolare Terry Gilliam. Terry Gilliam, che due anni fa al Wall Street Journal dichiarava: sono stanco come maschio bianco di essere incolpato di qualsiasi cosa vada male nel mondo, non si può più ridere di nessuno, perciò voglio che mi chiamiate Loretta, sono una lesbica nera in transizione. In questo clima, domandava al Wall Street Journal, si potrebbe pensare di realizzare oggi un altro film irriverente come Brian di Nazareth? Più di 40 anni dopo aver scandalizzato i cristiani con la sua farsa biblica, Gilliam fa ancora infuriare, questa volta i pii e le persone pudiche, non più i cristiani, ma chi dice messa davanti all'altare della fluidità di genere. E allora, che cosa è successo con Terry Gilliam, che è uno dei maggiori registi e sceneggiatori contemporanei? È stato cancellato da uno dei principali teatri britannici perché alcuni membri dello staff erano preoccupati per le sue opinioni cosiddette transfobiche. Gilliam, che ha 80 anni, avrebbe dovuto dirigere il musical di Stephen Sondheim Into the Woods all'Old Vic di Londra. Il teatro però ha annunciato la cancellazione dello spettacolo. Il mese scorso Gilliam aveva sostenuto pubblicamente il comico Dave Chappelle, accusato di attacchi alla comunità trans nel suo show The Closer, che si può vedere su Netflix. Gilliam ha detto che Chappelle era socialmente consapevole, pericolosamente provocatorio e incredibilmente divertente. L'anno scorso Gilliam aveva descritto il movimento Me Too come una caccia alle streghe, mentre affermava di odiare il produttore cinematografico e predatore sessuale Weinstein, aveva aggiunto che ci sono persone per bene che sono state prese a martellate dal movimento. Dominic Cavendish, critico teatrale del Telegraph, commenta che Gilliam in fondo lo aveva già previsto, aveva previsto tutto questo in Brasil, film straordinario dell'85 che relativamente c'entra con tutto questo. Diciamo che quella di Cavendish è una forzatura, ovvero la visione di una società miseramente grigia e burocratica afflitta da un morbo kafkiano. Sono le 8:56 minuti, scatta inesorabilmente il countdown di chiusura della puntata di oggi. Ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8 con il Demone del Tardi. Torna anche il professor Andrea Di Stefano, vedremo se ci sarà anche il professor Santoro. Comunque grazie per esserci stati ancora una volta, buona giornata, ci sentiamo domani, ciao.